Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Ed Alberto Fei incontra Ottaviano Augusto.
Abbiamo oggi un ospite d'eccezione. Il termine è abusato, certo, ma questa volta dobbiamo usarlo. Usarlo ineluttabilmente. Augusto, il primo imperatore.
Sono stato il primo, resto il migliore.
Prego?
Detesto la modestia. È quasi sempre la falsa sorella della superbia. E io ho finto di essere modesto per tutta la vita. Pensi che non mi sono mai fatto incoronare imperatore. Essere all'altro mondo mi dà maggiore libertà di parola.
L'imperatore Augusto ha lasciato alla posterità una straordinaria autobiografia, purtroppo perduta.
Oh, disordinato.
Ma non l'ho mica persa io. Ed un celebre rendiconto delle sue imprese, le res geste, che potete ancora leggere vicino al suo mausoleo.
Incise su bronzo per l'eternità.
Beato lei, quelle le hanno fuse i barbari per farci le spade. Una copia.
Oh, screanzati.
Vorrei leggervi l'inizio delle res geste.
Mia dia qui, lei legge troppo lentamente, sicuro. Dia a me, non sono sicuro di ricordarmi la memoria.
Prego.
Io, all'età di 19 anni, arruolai, e a mie spese, un esercito, e con questo liberai la Repubblica, la Res Publica, dal dominio delle fazioni che la opprimevano, e per questo il Senato mi conferì l'Imperium. Lo stesso anno, essendo morti in guerra i consoli, il popolo mi elesse console e triumviro.
La rivoluzione va fatta senza che nessuno se ne accorga. Solo lei poteva dire questa frase.
Infatti, non l'ho detta io. Non sono mai stato così ingenuo da scoprire le carte. Però, certamente, l'ho pensata.
Ma è possibile mai che nessuno si fosse accorto che lei, continuando a chiamarla Repubblica, stava creando l'impero?
Ma certo che sì, certo che se ne accorgevano. Però, vede, giovanotto, la maggior parte degli uomini sono vili. I veri buoni, i veri cattivi, sono pochi. E questo, se vuoi raggiungere il tuo obiettivo, non devi dimenticarlo mai. La mia fortuna è stato di capirlo molto presto.
Quid vult, valde vult.
Esatto. Io, qualsiasi cosa volessi, la volevo a tutti i costi.
Maestà, di che cosa ha paura?
La noia. Ero un ragazzino, esangue, malaticcio, melanconico, razionale, molto intelligente, disilluso da subito. Stavo a Velletri. La campagna mi annoiava. Avevo bisogno di buttarmi a capofitto in un gioco eccitante e spericolato, e l'ho trovato. Insomma, posso continuare a leggere adesso. Dunque, io mandai in esilio gli uccisori di Giulio Cesare, mio padre adottivo, e quando essi mossero guerra alla Repubblica li vinsi per due volte in battaglia. Condussi spesso per terra e per mare guerre civili e con altri popoli per tutto l'orbe, e da vincitore perdonai tutti i cittadini che chiedevano venia. E i miei trionfi furono condotti, avanti al carro del trionfo, 9 tra re e figli di re.
E Cleopatra? La regina Cleopatra non si fece trascinare dietro il suo carro trionfale.
Cleopatra, santi nomi. Una commediante, una grande commediante. Non si aspettava la mia visita, se no chissà che cosa avrebbe organizzato stavolta. Era disperata per la fine di Antonio. E mi ha ricevuto così com'era, vale a dire scarmigliata. Ma con una certa arte, mi parve, in lacrime, vestita da casa, vale a dire di finissimo lino e con addosso solo un chilo di gioielli invece dei soliti quattro. Scalza.
Era bella?
Aveva stile. Ed una voce che sapeva irresistibile. Ma certo, il naso... Oh, vedo che anche lei non scherza, non vorrei parlare di corda in casa dell'impiccato. Insomma, giovanotto, parliamoci chiaro, per me poteva essere anche la dea Venere in persona. Mi interessava solo la montagna d'oro che possedeva. Se no, come li pagavo i soldati? E l'ho ottenuta. Ad Azio mi era sfuggita per un pelo, lei con le sue 40 navi cariche dell'oro dei Tolomei, ma stavolta no. Cleopatra, se possibile, era ancora più furba di me. E per non essere trascinata a Roma in catene, dietro il mio carro di trionfo, si è tolta la vita. Nel corteo ho fatto sfilare la sua effigie d'oro con due serpentelli, uno a destra e uno a sinistra. Abbastanza somigliante. Sembrava anche più giovane. Ma riprendiamo le res geste. Durante il mio settimo consolato, dopo che io ebbi posto fine alle guerre civili, restituì la Repubblica dalla mia potestà a quella del Senato e del popolo romano. Per questo mio merito io ho ricevuto l'appellativo di Augusto. Le porte della mia casa furono ornate con pubblica cerimonia di alloro e sopra la porta d'ingresso fu infissa la corona civica e fu posto uno scudo d'oro con un'iscrizione. Il Senato e il popolo romano lo davano a me a motivo del mio valore, della mia clemenza e della mia giustizia e della mia pietà. Dopo di allora io fui superiore a tutti per auctoritas, ma...
Ma tolse ai romani la libertà. Che cosa ha dato loro in cambio?
Ma la pace. E questo non può negarlo a nessuno. Certo, ha avuto il suo prezzo, come tutto. Venivamo da un secolo di guerra. Il popolo era stremato. Io ho dato loro 40 anni di pace e di bellezza. Ho trovato Roma di mattoni, l'ho lasciata di marmo. Ho costruito palazzi, teatri, templi per gli dèi.
Lei crede agli dèi?
Ma l'unico dio che volevo fosse venerato ero io stesso, il divo Augusto. Però ero superstizioso. Oh, potrei leggervi l'elenco di questi lavori sostenuti spesso a mie spese, se
eppure,
vuole.
Eppure mostrarsi col capo velato vicino a una statua, andar visitando gli altari non è religione. È religione, semmai, poter guardare con la mente tranquilla l'immenso della materia.
Lucrezio, l'uomo che vegliava le notti serene, in noctes vigilare serenas, il grande Epicureo. Credo di averlo conosciuto da bambino. Mi faceva una certa paura.
E Gesù Cristo l'ha conosciuto? Augusto è l'attesa di un mondo nuovo, ne parla Virgilio, ne parla Orazio. C'erano attese messianiche nel mondo ebreo. Maestà, lei venne a sapere della nascita di Gesù Cristo e qual è la sua idea in proposito?
No, non mi piace parlare di cose più grandi di me, lo fanno già in troppi. Sono altri i miei saperi.
Oh. Vabbè, capito. Cambiamo pagina, cambiamo argomento. Ora, maestà, abbiamo un piccolo regalo per lei. Sappiamo della sua passione per il grande teatro romano tradizionale, popolare, per Plauto in particolare, che lei tante volte ha cercato di riportare in auge. Ho qui le prime pagine del Miles Gloriosus, il soldato fanfarone, un dialogo fra Pirgo Polinice, un soldato sciocco e vanitoso che probabilmente non ha combattuto una sola battaglia, ma è convinto di essere un eroe e di essere anche l'idolo delle donne, ed il suo servitore, che lo compiace esclusivamente per assicurarsi la sopravvivenza. Ecco, So che nello studio accanto, li ho incontrati poco fa, ci sono degli attori che stanno registrando e ho pregato due di loro di accomodarsi qui da noi, nel nostro studio, per recitarlo davanti al nostro illustre ospite.
Lo faccio io.
Lei?
Ma sì, ho recitato tante volte nella vita, per una volta me lo faccia fare qui, di fronte
sì,
a un
sì,
microfono.
Sì, ma quale parte vuole interpretare?
Ma tutte e due.
Ma come può?
Posso, caro giovanotto, io posso. Posso. Mi raccomando, il mio scudo deve brillare più dei raggi del sole quando il cielo è terso. Voglio che in caso di bisogno, nel pieno della battaglia, esso abbagli la vista dei nemici. Ma ora consoliamo questa mia spada che non vuole uscire dal feretro. E non si lamenti né si perda d'animo se da troppo tempo me la porto ozioso al fianco, poveretta. Muore dalla voglia di far salsicce dei nemici. Ma dov'è? Dov'è il mio servo? Artotrogo! Eccolo qua! Al fianco di un eroe forte e fortunato dall'aspetto regale. Marte non oserebbe paragonare le sue prodezze alle tue. Vuoi dire di quello che ho salvato nei campi gorgoglionei, dove era comandante in capo Bumbamachide, Clutomista, Ridisarchide, nipote di Nettuno?
Oh, ricordo, sì, alludi a quel tale dalle armi d'oro di cui tu disperdesti le legioni con un soffio come fa il vento con le foglie o con le canne dei tetti.
Ah, questo non è niente per Polluce.
No, certo, questo non è niente per Ercole a paragone di quel che potrei dire delle altre prodezze che non ha mai fatto.
Se qualcuno dovesse trovare un uomo più impostore, più borioso di costui, mi tenga presso di sé, sarò il suo schiavo. Non c'è che una cosa, da lui si mangiano certi pasticci d'olive che ci si impazzisce dietro.
Quell'elefante, per esempio, là in India. Oh, per Polluce, ma come hai fatto a spezzargli un braccio con il pugno?
Come un braccio?
Ah, volevo dire, scusa, una coscia.
Eppure fu un colpetto da niente.
Per Polluce, se ce l'avessi messa tutta, col braccio gli avresti sfondato la pelle a quell'elefante e attraverso le budelle gli sarebbe uscito dalla bocca.
No, lascia stare, non ho voglia di parlare di queste cose adesso.
Per Ercole, non vale la pena che tu mi racconti le tue prodezze. No, le so a memoria.
È la fame che mi crea tutti questi fastidi. Devo passare per buone tutte le fandonie che mi racconta. Che cosa volevo dirti?
Lo so già, quello che vuoi dire. È vero, per Ercole, ricordo bene.
Ma che cosa ti ricordi?
Ma tutto quel che vuoi.
Ti ricordi? Ti ricordi?
Ma certo, mi ricordo. 150 in cilicia, 100 in scitolatronia, 30 sardi, 60 macedoni, tanti sono quelli che hai ucciso in un sol giorno.
Quanto fa in totale?
Oh, 7.000.
Sì, deve essere così. Tu sai far bene i conti.
Eppure non ho preso nessun appunto, eh. Mi ricordo ugualmente ogni cosa.
Per Polluce, hai una gran bella memoria.
Me la rinfrescano le cene che mi offre.
Se continuerai a comportarti come hai fatto finora, non ti mancherà mai da mangiare. Per te ci sarà sempre un posto alla mia tavola.
E là, e là in Cappadocia, allora, se non ti si fosse spuntata la spada, te ne avresti uccisi 500 in un sol colpo.
Ma siccome erano niente più che poveri fanteruccoli, li lasciai vivere.
Che vuoi che ti dica? Lo sanno tutti che di Pirgo Polinice al mondo ce n'è uno solo. E che il tuo valore, la tua bellezza, le tue imprese non hanno eguali. Oh, sono tutte innamorate.
innamorate di te.
E non hanno torto, eh? Bello come sei.
Per esempio, quelle che ieri hai mantirato per il mantello.
Che cosa ti hanno detto?
Mi hanno fatto un mucchio di domande. Ma è Achille, mi diceva una. No, le risposi, è suo fratello, il fratello bello. E allora un'altra, oh sì, oh, è ben bello per Castore, mi fa, e che distinzione, guarda come gli sta bene quella pettinatura.
Ah, sono davvero fortunate.
Così dicevano dunque?
E non mi hanno supplicato tutte e due, forse, di farti passare oggi di là come si fa con la processione?
Ah, ah, è una vera disgrazia essere troppo bello.
Maestà, è vero che l'ultima frase da lei pronunciata su questa terra...
Sì, sì. Se ho recitato bene, applauditemi. Certo. Vede, nel grande teatro del mondo ognuno ha la sua parte. C'è gente che ci mette tutta la vita a capire qual è. Oppure a volerne fare una diversa da quella assegnatagli. Io ho capito subito il mio posto qual era.
Una parte magnifica.
Oh, sicuro. Quella di protagonista assoluto. Sono stato molto fortunato, non c'è dubbio. Parte non facile da accettare, mi creda, quando si hanno solo 12 anni. Ma accanto a un uomo come mio padre Giulio Cesare, le idee si chiarivano molto presto. Insomma, mentre rivestivo il consolato per la 13ª volta, il Senato, l'ordine equestre e l'intero popolo romano mi acclamarono padre della patria e stabilirono che questo titolo fosse iscritto nel vestibolo della mia casa, nella curia Giulia e nel foro d'Augusto sotto le quadrighe che vi furono poste per Senato consulto in mio onore. Ho scritto queste cose all'età di 76 anni. Pochi mesi prima della mia morte, avvenuta a Nola il 19 agosto del 14 dopo Cristo, come dite voi.
Dal momento che legge così bene e mi pare che esibirsi non le dispiaccia, posso chiederle di leggere questi versi?
Ma prego, prego. Oh, ancora Lucrezio. Bene. L'oro, scoperto nelle sabbie dei fiumi, spense ogni splendore sul volto degli uomini. Ed ecco che i forti, gli audaci, corrono dietro alla schiera dei ricchi e non sanno che sola ricchezza è quella dell'animo libero. Ma i ricchi vollero anch'essi diventare famosi, creare per sé la potenza, dettare le leggi che su stabile base poggiasse la loro fortuna. E sotto le vesti dorate, tra colonne di marmo, speravano che più lieta scorresse la vita. Inutilmente, che subita furia li prese di ascendere al sommo potere e li colmò di dolore, orme di sangue lasciando sul loro cammino. E tuttavia, dalle vette munite di armi, dai fasti, li depose l'invidia, miseramente, e spesso giù li sospinse nel buio del Tartaro, come il fulmine che brucia le cime più alte. Meglio vivere di poco e tranquilli in disparte, ubbidire, che volger l'animo al regno. Lascia che sudino sangue stancandosi in vano e s'azzuffino su per la stretta via degli onori. È gente che segue la sciocca opinione dei molti, che aspira a quei beni perché sentono gli altri lodarli e invidiarli, non da esperienza convinti. Così adesso, come allora, e così sarà nel futuro.
Che cosa ne pensa, maestà? Questa di Lucrezio è una visione del mondo opposta alla sua.
Beh, e lui è un grande poeta e io sono un grande politico. I poeti possono volare come vogliono. Noi abbiamo regole di ferro, implacabili, immutabili. Ad ognuno la sua parte.
E se non le fosse riuscito di diventare imperatore?
Quando decido di fare qualcosa, escludo sempre l'idea del fallimento. Comunque, visto che è questo che vuol sentirsi dire, avrei fatto...
Il regista.
No, peggio. L'attore.
Come Nerone.
No, Nerone. Nerone, ma lo sa che fine ha fatto Nerone? Sta all'inferno. È obbligato a cantare, suonare, esibirsi per l'eternità. E gli attori, i registi, gli scrittori che hanno annoiato il pubblico da vivi, sono condannati ad ascoltarlo per l'eternità. Credo che la punizione riguardi anche gli intervistatori molesti.
Oh.
Certe volte le loro urla di protesta arrivano fin su, da noi. E non è vero che i ragli degli asini non giungano in cielo. Giungono, e come?
Lei poi come ha fatto a non andare all'inferno con tutto quello che ha combinato?
Ho dato di me un'immagine positiva. E poi sono un abile diplomatico, conoscendo le persone giuste.
Lasciamo perdere. Antonio, dove sta? Su con lei oppure nel Tartaro con Nerone? Parliamo di Antonio.
Antonio. I nemici vanno scelti con molta cura, ancora più degli amici. Dimmi con chi litighi e ti dirò chi sei. E Antonio era grande. Ed era il mio contrario. Aveva tutti i difetti che avrei voluto avere io. Forte, collerico, passionale, smodato, sensuale, generoso, troppo. Incauto, lunatico. Ubriacone, sono i difetti che mi hanno permesso di vincere la battaglia di Azio. Non gli è mai andata giù.
Lo credo, una delle grandi battaglie navali della storia.
L'ho molto enfatizzata io, mi creda. Le navi affondate sono state abbastanza poche. Ma non posso fare a meno di ammirare Antonio e di esserne geloso. È una delle poche persone del mio giro che frequento ancora.
Davvero?
Ma certo. Ma anche poco fa stavamo... Oh, mi faccia vedere. Insomma, che cosa vuol farmi leggere adesso? Perché non sia il solito Shakespeare.
Non è il solito Shakespeare. È Ahmed Shoki, uno scrittore egiziano del Novecento. In un suo dramma ha immaginato questa scena. Antonio disteso, appena aspirato, coperto da un velo. Cleopatra in un angolo della stanza e Ottaviano che dice addio all'amico nemico.
Via qui. L'unica voce che ascolto volentieri è la mia. E non sono davvero un caso unico, non crede? Posso, regina, guardare l'amico di battaglia, il compagno d'armi? Sotto la lancia ero io, la sua ombra, ma sotto la tenda era lui, la mia ombra. Fummo insieme a conquistare la gloria e a cogliere in ogni parte del mondo alloro per Roma. Attaccammo fortezze lontane come stelle e le conquistammo, e sulle pianure piantammo le lance di Roma e sulle montagne alzammo le sue bandiere. Posso vederla? Tra noi due ha deciso la morte cancellando risse e conflitti. Il mio diritto, anzi il mio dovere, e averti sacro e non perderti. Ti bacio dove ti baciò l'alloro e ti urlo addio, Antonio.
Il nostro incontro con l'imperatore Augusto sta per concludersi. Prima di salutarlo e di ringraziarlo per aver partecipato al nostro incontro, un'ultima domanda.
No, niente domande personali. Era nei patti, eh? Niente scandalo Ovidio, niente Esilio Giulia.
No,
mi raccomando.
No. Tranquillo. Voglio soltanto chiederle questo, maestà. Perché ha tanta fretta? Ho notato che guardava spesso l'orologio.
Vede, quando lei mi ha evocato, ho dovuto interrompere la partita.
Che partita?
Ma stavo giocando.
Come?
Stavo giocando con Antonio.
Con Antonio?
Ma certo!
Ai dadi?
Ma che dadi? Battaglia navale, da sempre e per sempre. Che vuole? Dopo Azio gli devo pure una rivincita. Non crede?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Ed Alberto Fei ha incontrato Ottaviano Augusto. Ottaviano Augusto era Norman Mozzato.
Consulenza storica Antonio Rodinò di Milione. Musiche Salvatore Leggieri.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole. Pagine,
fogli,
fatti,
parole,
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 parole.
That's where I wanna be. Through your eyes, all the things I wanna see.